mettono insieme anche diversi interventi perché in parte erano domande, ma in parte erano dichiarazioni di, circa la propria posizione, sulla quale non avrei molto da dire. Ma la questione dell'IVA naturalmente è una grande questione nazionale. Il caso era arcinoto dai problemi dell'inquinamento da almeno 20 anni. Ci sono rapporti del, beh, un po' meno di 20 anni, insomma, ci sono dei rapporti del 96 che dicono che la situazione era estremamente critica, l'inquinamento troppo alto, gli inquinanti particolarmente pericolosi, eccetera. E sono stati tutti a guardare, le regioni, i governi, i partiti locali, per non parlare dei proprietari o dei dirigenti. E i sindacati probabilmente hanno fatto meno di quanto avrebbero dovuto fare, però bisogna anche mettersi nelle panne del sindacalista. Che fa un sindacalista dinanzi all'alternativa? Niente stipendio il 27 o quello che sia, il giorno che sia, fermiamo tutto per risanare. Bisogna dire che la questione è stata impostata male anche dal punto di vista tecnico-tecnologico. Dico questo perché io ho studiato Taranto mentre lo raddoppiavano, ho fatto dei rapporti, poi sono tornato altre volte. Taranto, che spesso viene decantata come la più grande acciaieria d'Europa, come se fosse un vanto, per certi aspetti è un disastro, perché le acciaierie da almeno 20 anni si fanno piccole e non così grandi. Negli Stati Uniti o in Giappone le acciaierie raramente superano i 2-3 milioni di produzione l'anno, per diversi motivi. Il primo è che l'acciaieria piccola può più facilmente produrre acciai speciali delle diverse categorie, perché acciaio non vuol dire niente. L'acciaio è costituito da almeno 1000 tipi e anche più di leghe differenti, che hanno come base minerali di ferro, eccetera, eccetera, più gli additivi che conferiscono a un certo tipo di acciaio le sue speciali caratteristiche. Quindi migliori acciai e più aderenti alla domanda, al mercato, all'evoluzione tecnologica, che sono possibili fare in impianti piccoli. Negli impianti piccoli è più facile la prevenzione dell'inquinamento, l'abbattimento di polveri inquinanti di ogni genere, perché la massa di inquinanti prodotti è molto minore. E poi perché fermare un altoforno che fa mezzo milione di tonnellate l'anno non è come fermare uno che ne fa 6 o 7, come l'Ilva di Taranto. Credo che il problema del risanamento a Taranto sia particolarmente grave, proprio perché è troppo grande e non è che uno può fermare la coccheria o la laminazione a caldo o la laminazione a freddo, un pezzo di altoforno, eccetera, perché sono tutti strettamente collegati. In un impianto molto più piccolo qualcosa si potrebbe fare, o si potrebbe anche chiudere l'impianto per qualche tempo. Un impianto di quelle dimensioni è difficilissimo. Hanno sbagliato tutti, compreso, mi pare, gli ultimi che se ne sono interessati. Bisogna trovare il modo di non solo di risanare l'impianto così com'è, ma di riqualificare l'impianto mettendolo in grado di produrre differenti tipi di acciaio. Ma questo vuol dire al posto di quell'acciaiere lì, magari nello stesso spazio, ma farne tre o quattro invece di una grandissima che produce le medesime cose. È un groviglio difficilmente estricabile, in cui tutti hanno responsabilità gravissime, a cominciare dalla proprietà, che comunque ha fatto miliardi senza investire, quando sarebbe stato un po' meno difficile farlo, perché sicuramente 10 o 15 anni fa, se non 20 anni fa, quando l'hanno comprata per 4 soldi dall'IRI o dall'Italsina, come si chiamava, sarebbe stato un po' meno complicato. Oggi è enormemente complicato, quello che il governo dovrebbe fare è o nazionalizzare o commissariare l'azienda per imporre comunque forme di risanamento, che potrebbe voler dire un po' di migliaia di operai fermi, però pagati lo stesso, magari facendo altre cose. Ma è chiaro che non c'è nessun ministro dell'ambiente, nessuno che non porti una parte di questo gravissimo fardello. Mi pare però, da quel che si dice, che sia stata imboccata comunque una strada sbagliata, perché la strada consiste nel dividere probabilmente l'azienda in tre o in quattro affinché produca in modo diverso, si possono anche fermare dei pezzi mentre gli altri vanno avanti. È chiaro che con tutto il tempo che si è perso, adesso il problema presenta è un'equazione di ennesimo grado. Collegherete allora due domande: il potere del think tank e tutto sommato sono cose conosciute. Io devo dire di non aver fatto una conferenza all'università, in un liceo, in una scuola media, di non aver letto un articolo di giornale, se non nemmeno Liberazione, eccetera, in cui negli ultimi 10 anni qualcuno parlasse di lotta di classe. Le cose sono conosciute tra gli addetti ai lavori, tra i lettori colti attenti come può essere lei e altri qui, ma altrimenti il problema è che il tema, come ho cercato di dire, è totalmente scomparso dall'orizzonte della cultura, dei media, dell'università, eccetera. La vittoria delle classi dominanti, come vogliamo chiamarle, è una vittoria schiacciante, perché è anche una vittoria, qui mi collego al secondo intervento, sul piano dell'egemonia, gramscianamente parlando. Un'egemonia che tocca ogni settore, ogni ambito della cultura, delle comunicazioni, dell'istruzione, eccetera. Lei parla dei think tanks. I think tanks neoliberali che diffondono il credo, tipo Regina Giavazzi e altri, e alcune migliaia di altri dello stesso genere, sono nel mondo alcune migliaia, e i loro bilanci si calcolano sull'anno in decine di milioni di dollari. I think tanks che in qualche modo cercano di parlare di lotta di classe sono alcune dozzine e hanno dei bilanci risibili. Chi è che vince quando si tratta di produrre un progetto di legge che poi in varie forme va a finire alla Commissione Europea e diventa il disegno di legge per riformare il mercato del lavoro, o la direttiva europea per riformare non sarà quella dei quattro gatti dei think tanks progressisti, diciamoli così, ma sarà quella della legione di studiosi spesso molto bravi, molto preparati, molto intelligenti, che lavorano per i think tanks neoliberali. C'è una grossissima responsabilità dell'università. Nelle università di lotta di classe non si parla, non ne parlano nemmeno i sociologi, per dire, da almeno 30 anni. Negli anni 70-80 si parlava di classi, di lotta di classe, si pubblicavano libri, eccetera. E dopodiché è scomparso, e nell'università non solo si parla esclusivamente di dottrine economiche neoliberali, che sono quelle che dicono bisogna tagliare tutto, le pensioni a chi ha 600 euro di pensione al mese, tutto, perché lo Stato è ingombrante, incapace, inefficiente, e mentre invece il privato è giusto, capace, efficiente, eccetera, come si è visto dal 2007 in poi. Nell'università di economia si insegnano esattamente gli stessi corsi che propugnano gli stessi concetti, le stesse teorie che hanno portato il mondo al disastro nel 2007, perché sono state praticate dal 1980 in poi, praticamente in tutto il mondo. Nelle scuole medie di queste cose non si parla assolutamente, i media sono tutti in mano alla classe dominante, non ci sono praticamente eccezioni. Come si può parlare? Ci vorrebbe un partito che prendesse un po' più decisamente in mano la questione. Ma quando i dirigenti del partito dicono sentire parlare di lotta delle classi mi viene l'orticaria, bisognerebbe che uno spostamento di qualche tipo vi fosse. Vorrei dire che sta succedendo qualcosa, ma forse sarei troppo ottimista. La questione ma è chiaro che il capitalismo è insostenibile, ma se nessuno lo ferma probabilmente va a sbattere contro, e noi tutti andiamo a sbattere contro la parete della montagna da qualche parte. Così come è vero in parte che negli anni, quelli che i francesi chiamano i 30 gloriosi, tra il 45 e fine anni 70, il capitalismo cedette molto su orari, ferie, salari, stato sociale, statuto dei lavoratori in Italia, ma in altri paesi sono avute leggi simili. Beh, i fattori erano due, non soltanto perché pensavano che così comprate il nostro acciaio. Questo lo diceva Ford, ma Ford lo diceva il 1 gennaio 1913, è passato un po' di tempo. Che vi fosse anche un capitalismo più aperto, abbiamo avuto anche in Italia delle figure notevoli di capitalisti che non pensavano soltanto a guadagnare 400 volte il salario dei dipendenti. Ma i fattori principali furono: primo, c'erano dei sindacati forti. I sindacati sono stati battuti, stracciati in breccia, oggi non contano quasi più niente, non contano quasi più nulla nel determinare la quota salari, perché per determinare la quota salari bisogna imporsi nei contratti nazionali, e i contratti nazionali sono stati smontati dalle leggi, sono stati praticamente messi da parte. Quindi sindacati forti, partiti importanti, perché volevano i partiti comunisti e socialisti, qualcosa hanno fatto in quegli anni 30, hanno fatto molto i cristiano sociali, o come li vogliamo chiamare, perché vi sono stati ministri, pensatori, economisti, pensiamo a gente come Saraceno, che avevano in mente un'idea di società, di distribuzione del reddito, di giustizia, che poi si è andata perdente. L'altro motivo, oltre ai sindacati forti, ai partiti progressisti forti, quale che fosse la matrice culturale in senso stretto, l'altro motivo è che c'era l'Unione Sovietica. E c'era il grande orso a Oriente che non si sapeva mai come la prendesse. E allora, tutto sommato, era meglio concedere qualcosa in più ai lavoratori, perché volevano, c'erano partiti comunisti potenti in Francia, in Italia naturalmente, e c'era appunto la grande ombra che invitava a essere un po' più cauti nel legare, un po' più aperti nel concedere diritti, ferie e altre cose del genere, che hanno voluto dire un notevolissimo miglioramento delle condizioni di lavoro tra il 1945 e la fine degli anni 70. Caduto il muro, non soltanto caduto il muro, ma caduta l'Unione Sovietica, diventata un paradiso degli speculatori, perché è stata saccheggiata letteralmente dalla speculazione nei primi anni dopo la caduta del regime sovietico. Non c'era più nessun avversario, nessuna ombra, né a Oriente né a Occidente, che potesse dare qualche tipo di fastidio. E allora si è inventata la globalizzazione, che è consistita nell'andare a, produrre, dove i diritti del lavoro sono minimi o inesistenti e dove i salari adesso sono leggermente più alti perché si avvicinano a un dollaro l'ora, ma nel Bangladesh, se non sbaglio paese, dove è caduto quell'edificio di 8 piani con più o meno 1000 vittime mai contate, e il salario medio dentro quell'edificio era di $38 al mese. I salari minimi nel Bangladesh erano stati aumentati per legge un paio d'anni prima e portati da 27 centesimi di dollaro a 39 centesimi di dollaro l'ora. E per piacere non mi si venga a dire che nel Bangladesh si compra di più che non a Milano, per quanto è ristorazione rapida, trasporti o altre cose. Con 39 centesimi di dollari l'ora si fa la miseria, più o meno là come in molte altre parti del mondo. La globalizzazione è consistita soprattutto in questo, più naturalmente totale disinteresse per la questione ambiente. Qualcuno ha letto qualcosa su Bhopal? Beh, certamente ne sa. 5.000 morti subito e 25.000 negli anni successivi perché è esploso un impianto chimico mal confezionato e mal mantenuto, difetti di manutenzione. Sindacati zero, perché anche in Cina, se uno legge lo statuto dei sindacati, è per bacco. Sembra di leggere lo statuto della CGIL di 20-30 anni fa, però poi i sindacati si levano il cappello davanti al potere, al governo, e praticamente non esistono. Il mondo che è cambiato non è cambiato da solo, è stato fatto cambiare in quella direzione. È stato fatto in modo che ci fosse sempre una lunga fila di persone davanti ai cancelli. Lo diceva un imprenditore americano dell'inizio del secolo, uno molto potente nel campo delle prime centrali elettriche, a cui chiese un suo collega, un altro grande imprenditore, dice: ma è intorno all'anno 1910, senti, come qui gli operai fanno mucchio di storie, vogliono salari più brevi, vogliono aumenti di paga, qualcuno ha chiesto perfino di fare delle ferie, come si fa a imporre un po' di disciplina? E lui rispose: è molto semplice, il miglior modo per avere operai disciplinati dentro è avere una lunga fila fuori dei cancelli che aspetta di essere assunta.